L'uomo di oggi, parlo sempre a nome di Coelet, non è migliore di quello di 2000 anni fa, non è più intelligente, non è più giusto. Le conoscenze che acquista sono compensate da quelle che perde. A che prezzo si paga ogni progresso? Che cosa si perde per ogni guadagno? Cosa sparisce per ogni invenzione? Quale nuovo pericolo compare con ogni novità? Qual è alla fine il vero guadagno, direbbe Coelet? L'uomo d'oggi è nuovo veramente. Viene e passa. Questo è tutto ciò che si può dire veramente di lui. Certo, egli lascia le tracce delle cose che ha utilizzato, ma lui, la nostra generazione, noi, dice Coelet, non ci ricorderà più nessuno. Dobbiamo ascoltare queste riflessioni paradossali che smantellano i nostri trionfalismi, no? Anche religiosi, no? Non possiamo appunto ingenuamente pensare che noi avanziamo progressivamente verso il regno di Dio, che il regno di Dio si costruisce gradualmente attraverso la storia, che avanza diventando sempre più giusta e più umana. Certo, c'è uno scorrere della storia umana, ma nel corso della quale, sembra dire Coelet, non c'è un passaggio da uno stadio inferiore a uno superiore. Ci sono le vicende umane. Assenza di progresso non vuol dire identità. Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà. Non è un apprezzamento materiale quantitativo, ma è dell'ordine qualitativo dell'essere, dei fini, dei significati che Gengis Khan uccida con la sciabola e noi con la bomba atomica, cambia in maniera prodigiosa il modo di fare, non il fare, che in entrambi i casi è l'uccidere. No. Noi possiamo vivere, direbbe Coelet, nella realtà del progresso, che è vanità, nell'illusione del progresso, fino a che la verità rivelata da Dio ci farà vedere cos'è in profondità il progresso dell'uomo. Non è il tema dell'eterno ritorno, l'ho già detto 2 o 3 volte, non è questa la concezione della storia ciclica presentata nella filosofia, in una certa filosofia greca, tutto ricomincia come il ciclo della vegetazione, no? Coelet parla di un'identità dell'uomo a se stesso, non della ripetizione degli avvenimenti. Gli avvenimenti cambiano le condizioni di vita, i livelli di vita, non è un ciclo, ma una linea, tutta puntata, tutta segnata di avvenimenti variabili, ma sostanzialmente vani, poco rilevanti, perché è l'uomo che è fondamentalmente lo stesso. E quindi Coelet rifiuta anche, altro tema anche cattolico, no? No, non solo quello del progressismo, ma anche quello del ritorno all'età felice. Quella che immagina un meraviglioso periodo dell'oro da cui siamo decaduti, vedi 7-10. Ciò che è oggi, cioè vano, è stato anche una volta, né più né meno. E non si può neanche trarre da ciò che è stato delle previsioni per ciò che sarà, perché non c'è un vero ricordo, 1-11. Noi non possiamo ricordare per andare avanti. Si conosce solo una scorza delle cose e testimonianze frammentarie. Tutto è dimenticato. Gli uomini commettono tutti, lo scrive Kundera, trovato in Kundera, in 2 romanzi di Kundera, questo è lo scherzo, nell'altro l'insostenibile leggerezza dell'essere, parte proprio con il testo dell'Eterno Ritorno, Nietzsche, è un testo tipico di Coelet, no? Ma appunto Kundera, nello scherzo, dice: gli uomini commettono tutti un duplice errore. Essi credono che niente di ciò che essi fanno verrà dimenticato. No. Primo errore, di credere che tutto ciò che io faccio sarà conservato e ricordato. Secondo, che tutto sarà perdonato di ciò che sbaglio. La verità è proprio il rovescio, che tutto sarà dimenticato e niente sarà mai perdonato. Paradossale, crudele se volete, ma è molto vicino, credo, a questo discorso di Coelet. Ciò che è stato è caduto irrimediabilmente nell'oblio. Si tratti della vita del saggio e del folle, del buono e del cattivo. E se colui che viene dopo rifà in definitiva ciò che era prima, questo avviene senza saperlo, per una ripetizione che non deriva da una riflessione né da una conoscenza. Il successore, la generazione che verrà, potrà disporre di tutto ciò che le starà di fronte, ma non possiamo sapere se sarà saggia o folle. Siamo invece sicuri che non approfitterà della nostra esperienza, perché la nostra esperienza sarà dimenticata. Dunque, futuro imprevedibile, passato dimenticato, solo ci resta il presente per vivere, per fare le nostre cose leggere, senza pretendere che il presente sia l'essere, perché evidentemente anch'esso appunto è vano, ma è l'unica vanità su cui si fa presa, no? Allora tutto cade nel nulla, tutto ciò che noi intraprendiamo non ha altro risultato che il nulla. Prima risposta di Coelet, che tornerà sovente, 3.15. Ciò che è, già è stato. Ciò che sarà, già è. Dio ricerca ciò che è già passato. Non so, adesso, questi testi qui, capite? Commenti possono essere mille, probabilmente diversi, no? Ma non so se è falso tradurlo così. Il tempo che noi non sappiamo tenere in mano, il passato che ci viene portato via, il tempo dimenticato, le opere perdute, la fuga di tutto, questo Dio riprende e raccoglie. Egli cerca e Lui si trova. Lui guarda e vede, Lui ascolta e sente, no? Lui parla e fa. Dio è colui che ricorda tutto, per il quale nulla è perso. Dio si ricorda degli individui, di Noè, di Abramo, di Sansone, di Geremia, Coelete, e dell'alleanza. Egli non perde nulla, non dimentica nulla. Per parlare coi termini del Nuovo Testamento si dovrebbe parlare del mistero della ricapitolazione di tutto in Dio. Cioè noi lasciamo per il sentiero tutto. In Cristo, dice Paolo, Dio ricapitola tutto in sé, riaggomitola la storia, no? È capace di non lasciar perdere niente di ciò che gli è stato dato. Ma non è scoraggiante. Se bisogna attendere la fine dei tempi, se tutto dipende da questa ricapitolazione di Dio, se niente è nelle nostre mani, se noi non possiamo sperare nessun miglioramento, nessun progresso, non siamo spinti appunto al disinteresse, al fatalismo. La domanda ha una logica troppo umana. Per parlare col Nuovo Testamento è domanda senza grazia, senza grazia. È domanda di chi pretenderebbe di ricapitolare Lui. È domanda troppo interessata, no? Umano, troppo umano, appunto, questo punto di vista. E infatti non riesce a capire perché Coelet, certo non fa la teologia della grazia, esplicita, ma non riesce a capire perché Coelet, con questa osservazione del mondo, ami il mondo. Perché la sorpresa è proprio questa. Coelet, dopo aver affermato con forza che non c'è niente di nuovo, che tutto è inutile, che non c'è progresso, subito si butta dentro con impegno e passione a fondo nelle cose della vita. 1.13 e 1.16. Mi sono riproposto di ricercare e di investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti, mi sono fatto parchi e giardini, ho acquistato schiavi e schiave, ho posseduto armenti, greggi in gran numero, ho accumulato argento e oro, sono divenuto grande, ho coltivato le arti e i piaceri. 2.4.9. Coelet si butta in tutto questo dopo aver dichiarato nessun progresso, nessuna novità. Detto diversamente, solo l'ingenuo o l'orgoglioso possono essere bloccati dalla considerazione della realtà. La realtà è leggera. Di te resterà poco o niente, niente, probabilmente. Tu non capisci il senso neanche delle cose che fai fino in fondo. Ma se questo ti scoraggiasse, vuol dire che sei stupido o orgoglioso. Dire che sei il bambino che se non sa tutto e non ha in mano tutto non gioca, cioè non fai l'uomo. Piccola, vana creatura. Solo l'ingenuo e l'orgoglioso si lascia bloccare dal considerare la realtà, cioè la vanità. Perché sperano di lasciare un nome immortale o cambiare il corso della storia o più ancora cambiare l'uomo. C'è in questo atteggiamento una profonda coerenza che scopriremo un po' alla volta. Ma già qui, a questo incrocio, il passato è dimenticato, il futuro è impenetrabile, si può trarre la prima lezione dalla sapienza di Coelet. All'uomo resta solo il presente. È il presente che bisogna vivere. La vera iattura è quella di non vivere, con la scusa magari che sia il senso. È di non guardare le vanità, con la scusa che tu non sopporti le vanità, con la scusa che fai Dio e non lo sei, o fai il bambino che non è uomo. Punto. Nessuna fuga né nel ricordo né nei sogni futuri. Oggi, adesso, tu devi essere ciò che sei. Questo è tutto. Si potrebbe, per non partire la prossima volta da questo tema, ma non lo seguo, leggete le prime due pagine se avete questo romanzo, che appunto non è che lo raccomando come il romanzo della vita, io l'ho visto 2 o 3 giorni fa, appunto, ho letto le 2 pagine che mi interessavano, no? Che sono le prime 2 pagine. Inizia proprio così il romanzo: l'eterno ritorno è insensato, l'idea dell'eterno ritorno è misteriosa, con essa Nietzsche ha messo molti filosofi nell'imbarazzo, pensare che un giorno ogni cosa, eccetera, eccetera. Comunque, il grande problema che pone questo passo di Kundera, ma che è, credo, il grande problema di Coelet, vale di più la pesantezza del destino, l'eterno ritorno, o la leggerezza inconsistente? Il leggero è positivo, il pesante è negativo. E sarebbe bello vedere come questi due tipi di uomo sono sempre di fronte in noi e nella storia. Cioè, da una parte l'uomo che accetta la leggerezza della vita, ma allora deve accettare che una volta è come niente, che tutto è leggero e si dissolve, è vanità. E invece colui che non l'accetta evolve i fondamenti immutabili, calcolare la strada della storia. Colui che agisce non come se la storia fosse uno schizzo, chissà che è vanità, sa che la sua storia è solo neanche uno schizzo, perché lo schizzo adombra già un'opera, è un tentativo di schizzo. No, invece deve essere un quadro compiuto. Se tutto è vanità, se la leggerezza non è che vento e andare dietro il vento, Coelet sarebbe allora per il pesante, per il solido, per l'immutabile, no? Perché proprio ciò che è pesante e insicuro è che tutto è vanità. E lo sforzo di Coelet è proprio dimostrare che tutto ciò che l'uomo prende per stabile, concreto, acquisito, installato, è vento. E non quella leggerezza Gaia della danza, che è vita piena, la gioia di vivere. Quanti artisti contemporanei hanno tentato di concentrare tutta la loro arte nel quadro intitolato La gioia di vivere. No, è il disperato sogno di Sisifo, no? Che invece non può ballare. Deve portare stupidamente un sasso. No? Non è appunto la leggerezza di Coelet quella di una danza, ma è la nebbia che svanisce nella tempesta del vento, è niente, non c'è niente di solido. E la sola cosa stabile, e cioè il fatto che non c'è niente di nuovo, conduce Coelet a rifiutare il grande progetto dell'uomo. L'immutabile sotto il sole mostra che tutto è vanità, e la vanità manifesta che non c'è niente di immutabile. L'uno esclude l'altro, ma l'uomo è fatto di tutte e due. L'uomo è tutte e due le cose, egli produce la stabilità e produce il vento. E leggerezza e pesantezza e nebbia e identità non può sfuggire a questa dualità. Questo ci lacera, il destino e il vento. No. Dualità che dura fino all'atto finale, sorprendente. L'atto finale di Coelho, ma che sarà l'atto finale della storia, che cambia tutto. Quando la leggerezza sarà la grazia e quando la pesantezza sarà l'eternità. Allora, quando l'eterno è grazia, o quando la grazia sarà solo grazia per sempre, appunto non ci sarà più la verità posseduta in maniera lacerata da un essere duale come l'uomo, che è vanità e destino. In quanto Dio è l'eterno e il nuovo, è l'eterno e il giovane. Ecco ciò che vede Coelet. No. O c'è qualcuno che su questi versi ha qualcosa da comunicare agli altri? Oh. Sarebbe stato bellissimo, vi dicevo, poter procedere su tutto il libro così, cioè commentare le parole e fare la meditazione, ma in realtà è impossibile, perché qui c'è, in questo pezzo iniziale, l'anticipo del tema ed è unitario. Dopo si mescolano, quindi faremo invece il rovescio. Continueremo con delle meditazioni, appunto delle riflessioni di Coelet, sperando appunto di essere fedeli a Coelet, illustrando alcuni testi. No? Sì, c'era. Sì, prego. Sì, dica, dica.
Ecco, io volevo dire tre cose che mi hanno sollecitato tre versetti. Non dico io che la penso diverso da Coelet, dico quello che ha sollecitato a me Coelet in quei tre versetti, che mi pare corretto. Incominciando dal fondo, non resta più ricordo degli antichi. Ecco, io credo che adesso sono passati circa 2000 anni e noi leggiamo ancora queste parole. Quindi almeno di Coelet resta ricordo. Quindi credo che qualcosa può esserci consegnato dagli antichi, e anche degli antichi sono generato. Seconda cosa, il sole sorge e il sole tramonta, è quell'accenno che hai fatto al discorso di Galileo. E rilacciandomi un po' anche alla guerra d'adesso, mi viene in mente quella frase di Galileo di Brecht: sfortunata la patria che ha bisogno di eroi. La terza cosa è la prima domanda che apre il libro: quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno, eccetera, eccetera. Ecco, e mi sembra un po' strana, cioè non mi sembra una frase che racchiude tutto l'uomo. Forse perché sono abituato a cosificare le cose, cioè quale utilità è il mio lavoro, quale utilità è il mio studio, eccetera, eccetera. Ma se porto avanti la domanda, e la tiro un po' e la faccio scricchiolare, ecco, incomincio a dubitare del senso della parola utilità, perché ecco, quale utilità al fiore, cioè quale utilità all'amore e quale utilità a Dio. E questo ultimo tema è il tema anche, credo, di Giobbe, almeno la parte più antica di Giobbe. Non so se vi ricordate la corte celeste, è Dio che guarda giù e fa vedere al suo consigliere, a Satana, che c'è un uomo chiamato Giobbe che lo teme e gli vuole bene. E Satana dice: è bella forza, gli va tutto bene. Secondo il suo dogma, che se uno fa bene, se uno vuol bene a Dio, eccetera, eccetera, gli vengono belle cose, bella forza. Prova a tirargli via le cose e poi vedrai che ti rinnega. E allora incomincia a colpirlo intorno a sé, gli ammazza le persone, va via le cose, eccetera, eccetera. E Giobbe continua a credere a Dio. E Satana insiste, bella forza, non l'hai toccato nella pelle, toccano la pelle e vedrai che ti rinnega. Ed ecco la lebbra, eccetera, eccetera. E Giobbe, malgrado questo, crede a Dio. È il tema che è possibile un Dio inutile. Cioè l'uomo non si crea un Dio perché è utile a se stesso, ma è possibile l'unitività di Dio, cioè è possibile una fede disinteressata. L'utilità non è la parola che conchiude l'uomo.
Ma a me quello che, tra le tantissime cose, quello che questa sera mi ha, diciamo, fatto più pensare, rapidamente, sono gli agganci tra i discorsi nostri di questi anni sulla modernità e in particolare appunto la conoscenza scientifica e il progresso e non solo le provocazioni così e quindi anche i disagi che fa venire Coelet, però soprattutto come dire, da un lato un disincanto, insomma, e dall'altro però anche delle aperture, proprio per rivedere, senza cancellare, ecco, il senso, o perlomeno i sensi così come proprio noi nel nostro oggi, ecco, li possiamo ancora trovare. Della civiltà appunto moderna, ecco, senza cancellare questi, però vederne appunto i limiti. Ma tra l'altro con la possibilità appunto attraverso queste parole di dare a questo termine limite una appunto proprio questo significato qui, da un lato il vano e dall'altro il leggero, insomma, nel senso che si diceva. Ecco, mi ha fatto pensare questo. E quello che mi sembrerebbe molto bello, per esempio, da coltivare ancora, è proprio questo, per esempio, rapporto che ci veniva presentato nei primi versi tra Coelet e lo scenario della natura. Lì si faceva il confronto con l'approccio del mondo classico, del mondo chiamiamo mitico, insomma, con la natura, eccetera, mentre mi piacerebbe anche aprire appunto il confronto con l'approccio che abbiamo noi. Quindi anche al di là della conoscenza scientifica, insomma.
Ecco, io vorrei capire bene la frase che lei ha detto. Allora, noi abbiamo l'illusione che niente viene dimenticato e tutto viene perdonato. Lei ha detto succederà invece il contrario, che tutto sarà dimenticato di noi e niente viene perdonato. Ecco, questo niente viene perdonato in che senso? Questo non l'ho capito bene. Un'altra cosa, Coelet vede tutto dalla visuale del Habel Habelim, tutto è soffio, tutto è vanità. Ecco, mi meraviglio, cioè mi sembra che dia poco spazio a un'altra componente nell'uomo. L'uomo, la vita dell'uomo è senz'altro segnata dalla vanità. L'uomo praticamente riesce solo a afferrare un po' il presente, il futuro e il passato gli sfuggono, ma purtroppo l'uomo è segnato molto anche dal dolore, dalla sofferenza, dalle paure. E mi sembra che Coelet dia, perché diciamo il fatto della vanità, questo contrista l'uomo senz'altro, però questo ci arriva l'uomo quando diventa maturo, quando diventa anziano, quando diventa vecchio, ma soprattutto la vita dell'uomo è travagliata dal dolore, dalle paure, dalla sofferenza, dalla morte, eccetera. E mi viene in mente un grande pensatore come Bloch, Ernst Bloch, il quale diceva: l'uomo è segnato soprattutto dalla speranza, l'uomo è tutto speranza, vive in forza della speranza, il principio speranza. Ecco, l'ultima domanda è questa: Kohelet vede tutto da questa visuale della vanità, probabilmente perché per lui non c'è un al di là, cioè dopo la morte non c'è più niente. Oppure Kohelet probabilmente aveva il sospetto di un al di là, perché lei dice che appunto c'è un Dio che raccoglie tutto il nostro dolore, Dio ha il tempo in mano. Ecco, non so se Kohelet avesse appunto uno spiraglio di speranza, per cui noi in Dio ritroveremo tutto e ritroveremo, non so, una vita, una vitalità più piena.
C'è una cosa che mi ha colpito un po', a parte quella presentazione che è stata fatta di Giobbe, che io ritengo molto più valida, non vederla dalla parte dell'atteggiamento che ha Giobbe, della fiducia che Giobbe ha in Dio, ma della fiducia che Dio ha in Giobbe, che sarebbe molto diverso. Credo che anche qui sarebbe interessante vedere come Kohelet vede esclusivamente la sua realtà a partire dall'uomo e basta. E non so se lasci trasparire che c'è una visione, un rapporto con Dio. Mi sembra che lo stia convertendo troppo. Mi chiedo quindi se anche il Kohelet non debba essere letto come un momento reale della vita dell'uomo. Non è il momento della pienezza, ma sono momenti particolari, quasi pedagogico, per arrivare necessario. Perché se non si passa attraverso la reale vanità di tutto quello che si è e che si fa, non si coglie a fondo il senso profondo della creaturalità e non si coglie a fondo il senso di Dio. Questo solo.
Solo un paio di battute, evidentemente, perché credo il senso di questi interventi, come del resto abbiamo goduto, no? Nell'ascoltarli, sia proprio questo, quello di fare una lettura plurale e arricchire, anticipando già dei temi e sottolineando delle parzialità nella lettura che si fa, eccetera. Quindi non sarà mai, perlomeno credo, lo scopo, se io riprendo qualcosa, non sarà mai quello di rispondere, ma sarà quello eventualmente di ridire qualcosa. In particolare qualcosa su cui si è intervenuti sottolineando accentuazioni diverse, no? Per esempio il tema della memoria, il fatto cioè che Kohelet dica non resta niente del passato. E appunto adesso Mauro lo accennava per altri elementi, il pensiero di Kohelet è pensiero tagliente e paradossale di un aspetto della realtà. Quando sta portando a fondo la vanità, evidentemente analizza la vanità di ogni cosa. E in questo caso non tanto appunto come il progresso, c'è un progresso materiale evidente, così è evidente che ci si ricorda del passato. Ma è vano affidare il senso alla memoria del passato. Questo è l'atteggiamento rigoroso di Kohelet, no? Se uno credesse che il senso della sua vita è la memoria, è il passato, se lo dimentichi. Perché invece il modo di ricordare sarà sempre un modo molto interessato, molto superficiale, molto vano, e si ricorderà comunque del vano, perché ciò che è ricordato è dell'umano, Cioè, tutto ciò che noi sotto il sole potremo ricordare è comunque una realtà vana, anche il ricordo. Non sfugge niente a questo. In questo senso, appunto, è vano la memoria. Sulla battuta, appunto, che anche lì, evidentemente, paradossale che noi commettiamo l'errore di credere che tutto ci verrà perdonato, si basa secondo me sulla conoscenza della malignità dell'uomo, della sua civetteria e del suo infantilismo. Cioè, quando una persona è stata toccata o offesa, non lo dimentica più. Se voi avete offeso qualcuno, quello vi ricorda sempre. Anche questo ho visto, cioè non è una cosa che deve essere così, sarebbe bello che non fosse così. Mentre invece quello che voi avete fatto di bello vi sognate che se lo ricordino, se uno gli interessa di prenderlo in mano e di farlo suo, non vi ricorda più, no? Perché appunto, certo, forse è amaro, forse vuol dire accentuare il pessimismo, ma sono convinto anch'io che alla fine sotto il sole ci venga perdonato niente. Si dimentica, si passa sopra, si riesce a passare sopra, no? Ci si distrae dall'offesa. Poi altre due o tre robette così che mi piacerebbe anche a me riprendere. Il rapporto alla modernità, è stato fatto un accenno di grande interesse secondo me, sottolineando come Coelet ha il principio della vanità delle cose, non ha il principio speranza, evidentemente non è l'uomo certo. Bloch e Coelet sono proprio appunto gli opposti. Bloch per alcuni versi è uno degli interpreti delle filosofie positive della storia, utopistiche della storia, no? Uno di quelli su cui appunto fa l'ironia più radicale il Coelet, di sicuro, no? E tuttavia, per aprire un dibattito che sarebbe interessante, voi sapete che un altro filosofo tedesco ha soppiantato il principio speranza di Bloch col principio responsabilità, Jonas, il quale sostiene che il principio speranza è ideologico fondamentalmente, perché basa eccessivamente sull'utopia quello che deve essere invece una gestione razionale della storia, la quale soprattutto dalle sue distruzioni deve diventare responsabile di non rendere un mondo inabitabile per altri. Questo è il vero principio filosofico della modernità, il controllo del potere in definitiva, ecco, tanto per usare un altro termine, che rischia di essere distruttivo, no? Per dire che si smantellano anche oggi gli ottimismi e per alcuni versi si correggono i pessimismi, certamente. Quanto all'utilità, credo il discorso è verissimo, proprio Coelet fa così. Se tu affronti la vita nella chiave dell'utilità non puoi rispondere. Cioè l'utilità è leggera, l'utilità è vana, l'utilità. Ciò che resta è che nel presente tu devi essere vivo. Ecco, il Mauro diceva... per alcuni versi appunto che nella mia lettura mi preoccupo un po' troppo di come si dice, di rendere completo Coelet, e capisco, condivido abbastanza, anche se non condivido il discorso che fanno molti commentatori, ma il Coelet è un libro paradossale e si integra solo con altri testi della Bibbia perché in se stesso è radicalmente... Io vedrete che cercherò fino in fondo di condurre questo discorso. Per me questo filo della vanità non è Coelet. Coelet è anche la sapienza e io dico Dio. Ecco, che questo non voglia dire che lui crede nell'aldilà, sì, Coelet non crede nell'aldilà, come tantissimi uomini del Vecchio Testamento del resto, no? Ma ancora una volta diffida dai discorsi degli uomini che credono nell'aldilà. Gli pare troppo leggero che lo dica un uomo. Lui sa solo che in questo momento deve vivere, che questa vita gliela dà Dio. E questo per me è tutto della fede. Cioè non so se il fatto che io andrò in paradiso dipende dal fatto che io credo nell'aldilà o nel fatto che io nel presente credo in Dio. Ovviamente detto così, magari Coelet non c'entra più, ma sono quindi vero che Coelet è un pensiero relativo, evidentemente. Vero che Coelet nell'aspetto della speranza nell'aldilà è un non credente, no? Smitizza anche questo, no? Ma vero anche secondo me però che nello stesso Coelet il principio sapienza e il principio fede sono presenti, e come continuano, il ritmo è proprio questo, no? Tutto è vanità, eppure bisogna gustare il presente, eppure Dio ce l'ha dato, E anche su questo, secondo me, sì, non è certo Giobbe che affronta a fondo il problema del male e della sofferenza. Però il Coelet il male lo scopre ad ogni momento, ad ogni passo. Solo che anche lì, non so, cosa, è più leggero, non vuole andare a dare la risposta alla sofferenza. La dà semplicemente dicendo che bisogna vivere, perché poi c'è il momento di soffrire, c'è il momento di morire. Addirittura c'è il momento appunto di fare conflitto, no? Cioè, c'è il momento per dire che non è poi la persona che non veda la presenza del soffrire dell'uomo, ma non va nella linea del tentare di, con la sapienza di rispondere al senso della sofferenza. Anche lì dice bisogna vivere la sofferenza, che è un altro problema rispetto all'avere una teoria sulla sofferenza. Semmai poi una volta mi piacerebbe fare questo discorso, che si potrebbe essere posto così. Noi troppe volte abbiamo detto che la vita è valida se ha un senso, dimenticando che poi il senso è quel senso che diamo noi, no? Forse è prima la vita del senso della vita, forse. Comunque prima della vita dell'uomo è il senso, sì. Ma nell'uomo non so se è prima il senso che lui dà alla vita o è prima il vivere fondamentalmente. E il senso è uno dei tanti discorsi che l'uomo fa sulla vita. Anche quelli come le parti della vita vane, ma ciò che resta alla fine è vivere. Quindi l'antidoto del Coelet alla sofferenza non è tanto il dibattito sapienziale sul senso del soffrire, ma è il suo senso della vita. E io dico della fede anche, no? Con tutte quelle cautele, no? Vabbè? Vediamo comunque, perché appunto non sono discorsi anche, cioè io sto anche dicendo qualcosa dove tento in qualche maniera di rileggere qualcosa che ho detto di Coelet, ma appunto non sono convinto di spiegare o di rispondere assolutamente. Si aprono questi continui discorsi e stasera credo siamo stati incoraggiati tutti, secondo me, perché bisogna proprio dire anche le cose che sembra uno, e io non dico le cose così importanti, cosa c'entra? Perché secondo me, essendo cose così vitali, vengono arricchite dalle tante letture, no?